Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, benvenuti ovviamente anche dallo staff tecnico e di regia. Gli ospiti di oggi, Francesca Rolandi, storica e ricercatrice presso l'Università di Fiume, benvenuta, e benvenuto anche al professor Matteo Pizzigallo dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, docente di storia delle relazioni internazionali. Grazie ovviamente per il vostro sì e per averci regalato un po' del vostro tempo. Allora, l'Unione Europea si sta riempendo di muri, sappiamo quello che continua ad essere costruito lungo le frontiere dell'Ungheria, quello più conosciuto, ma ce n'è anche in Spagna e poi la Slovacchia con la dichiarazione di non accogliere più profughi musulmani. Ma a questo punto ci chiediamo, i giovani del sud-est europeo, cosa stanno facendo, cosa vogliono, si trovano in una situazione di desiderio di riscatto e anche di disillusione. A tal proposito è stata fatta una ricerca dalla Fondazione Friedrich Elbert Stiftung, di cui ci parla appunto la storica Rolandi. Benvenuta.
Buongiorno.
Allora, vorremmo un po' sapere, questi giovani del sud-est europeo, di fronte ad un'Unione Europea così in crisi, come stanno valutando e come pensano al loro presente e al loro futuro?
Dunque, il quadro della situazione del mondo giovanile nell'area sud-est europea che emerge in particolare da una ricerca promossa dalla Fondazione Friedrich Herbert, che è indicativamente intitolata Lost in Transition, ma confermata da diverse inchieste sui media locali, intreccia diversi fenomeni, dei quali alcuni sono trasversali all'Europa meridionale, mentre altri sono tipici dell'area post-socialista e in alcuni casi post-jugoslava. Sicuramente al primo posto metterei la situazione economica, con una disoccupazione molto alta che porta come conseguenze povertà ed emigrazione. In particolare la disoccupazione giovanile è molto alta in tutti i paesi dell'area, in molti supera anche ampiamente il 50%. Il che fa sì che i giovani continuino a pesare a lungo sulla famiglia. In molti casi anche quando hanno una loro propria famiglia, sognino di emigrare e in molti casi lo facciano, in particolare quelle categorie, quei quadri che hanno più possibilità di trovare lavoro nel nord Europa, in particolare per esempio nel settore medico-sanitario. E anche quando guardiamo ad altri indicatori, ad esempio la fiducia nell'Unione Europea, vediamo che quasi paradossalmente questa è più alta nei paesi che sono ancora al di fuori, certo, dell'Unione Europea.
E allora, scusa se ti interrompo, ma professor Pizzigallo, qui sembra un po', come dire, il desiderio della terra promessa, poi quelli che l'hanno raggiunta invece vedono solo i lati negativi. Vogliamo un attimo mettere ordine e capire che realtà, se mai fosse possibile, che realtà è quella dell'Unione Europea?
Sì, è esattamente come dice lei. Innanzitutto buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Il quadro che la collega ha appena illustrato credo che sia trasversale e comune non solo ai giovani del sud-est europeo, però mi pare di sentire l'eco di tutte le cose che avvengono anche negli stati dell'Unione del sud dell'Europa, penso al mezzogiorno italiano, al sud Italia, al sud, in generale agli altri sud, diciamo così, ai vari sud dell'Europa. Il tema che lei diceva è che questo è da un lato una prospettiva, una benedizione e una condanna, diciamo così. La benedizione è che grazie al grande patrimonio di credibilità, di impegno portato avanti dall'Unione Europea, per lungo tempo l'Unione Europea ha significato, appunto come diceva lei, per i popoli che ora sono ancora fuori, ma quelli che erano fuori, stanno rientrando oppure quelli che prima stavano fuori e che desideravano entrare in Europa e alla fine ci sono entrati con gli ulteriori allargamenti. Quello che volevo dire, l'Europa ha rappresentato per questi la terra, come diceva lei, la terra promessa, della speranza, il territorio della pace soprattutto, della libertà, della possibilità di avere un destino migliore, una speranza di vita. Poi, una volta entrati nell'Europa, hanno visto un volto completamente diverso, che però, io essendo io un europeista convinto e militante, e non è, tra virgolette, colpa dell'idea d'Europa, quella che è stata coltivata dai padri fondatori. La colpa è appunto della grande crisi economica di cui appunto l'Europa è nello stesso tempo in parte artefice, soprattutto per le politiche di austerità imposte dai partner nord europei, Germania e altri paesi nordici in testa, ma in parte, in larga parte, vittima dell'austerità. Quindi l'impatto dell'Europa, una volta entrati in Europa, l'Europa che loro si sono trovati davanti è completamente diversa da quella che avevano sognato, auspicato, sperato. E quindi sono rimaste soltanto nei paesi che sono entrati nell'Unione e in particolare in quelli che poi più o meno sono entrati nell'Eurozona, hanno visto la faccia feroce dell'Europa, la faccia dei vincoli di bilancio, la faccia appunto delle politiche di austerità e tutto il grande sogno della libertà di movimento è rimasto confinato soltanto a delle questioni marginali. Per non parlare poi della impensabile reazione, proprio inimmaginabile, fino a poco tempo fa, reazione al grande fenomeno delle migrazioni, che poi se si vanno ad esaminare i numeri, insomma, sono stati pubblicati dai vari ministeri dell'interno, nessuno li ha confermati, cioè sono di gran lunga inferiori i numeri dei profughi che l'Europa potrebbe accogliere, inferiori a quelli che a tutt'oggi accoglie il Libano, che è di gran lunga più piccolo dell'Europa, o quelli che dovranno essere ospitati in Turchia. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che le reazioni a questa Europa e le reazioni di questa Europa ai grandi problemi del mondo è chiaro che creano sconcerto, ma non creano sconcerto soltanto nei paesi, appunto, i newcomers dell'Europa, credo che lo creano in tutti. Il Santo Padre ci dice che noi dobbiamo costruire ponti e abbattere i muri. Questa la Svezia, per dire che è stato un paese da tutti considerato un punto di riferimento, appunto, di libertà, di diritti, di conquiste civili, la Danimarca, si sono appunto mossi in questa direzione nella speranza di poter chiudere, recintare, sabotare gli accordi di Schengen, che, ripeto, tecnicamente, da un punto di vista tecnico-giuridico, ciascuno stato è sovrano e lo può fare, però io vorrei, comunicare ai nostri ascoltatori il disagio, la difficoltà della prosecuzione e delle difficoltà a cui andremo incontro.
Però professore, le chiedo scusa, ritorneremo su questa cosa fra qualche istante. Volevo chiedere a Rolandi che cosa i giovani del sud-est europeo rispondono quando alla proposta di rimanere e investire nel proprio paese di origine, perché spesso è questo un po' il leitmotiv che si sente circolare, visto che il problema dell'immigrazione e dello spostamento interno è abbastanza dibattuto e difficile da affrontare, appunto, come diceva il professore.
Ma io direi che allora, da una parte la mancanza di fiducia che esiste nelle istituzioni europee si riflette anche sulle istituzioni politiche locali. Quindi la maggior parte dei giovani nel sud-est Europa sono convinti di poter interagire poco con la politica, hanno un'idea negativa della politica, votano poco, quindi la loro possibilità di influire almeno quello che loro credono sia la loro possibilità di influire su un cambiamento è limitata. E questo influisce su sicuramente quelle che sono anche le loro aspettative verso il futuro. Credo che sia interessante, da una parte, uno dei dati emersi dalla ricerca prima citata, che è una maggiore fiducia nella società civile, quindi in tutti quegli attori non formali, molto più alta rispetto alla politica locale, l'Unione Europea. E direi che, per esempio, questo dato, uno dei pochi positivi, ha avuto anche un riscontro, per esempio, durante l'attuale crisi dei profughi, che ha appena menzionato il professor Pizzigallo, perché in questa occasione diciamo che tutte le società attraversate dalla rotta balcanica hanno visto un forte impegno di volontari sul campo nell'aiuto ai profughi, molti dei quali erano giovani, erano studenti. Quindi probabilmente questo ci dice che esiste un bisogno di partecipazione, la questione è ritrovare la fiducia in quelle istituzioni che dovrebbero fare da mediazione rispetto a questa partecipazione.
Per quanto riguarda le istituzioni religiose, è emerso qualcosa come relazione? Ovviamente lo chiedo perché alcuni mesi fa era stata, non so se si ricorda, professor Pizzigallo, era stata pubblicata quella lista di preferenze da parte dei cittadini italiani. Alla fine l'unica persona che davvero dà fiducia è Papa Francesco.
Certo. Io,
no, chiedevo, mi scusi Pizzigallo, Rolandi, se può rispondermi, qual è il rapporto quindi dei giovani con le istituzioni religiose?
Dunque, quello che emerge sia da questa ricerca sia da diverse altre fonti è che il legame con la religione è forte e l'appartenenza religiosa viene considerata come determinante nell'identità di un individuo. Ricordo che per la maggior parte di questi paesi l'identità nazionale è basata non su un'identità linguistica, ma su un'identità religiosa. Quello che però anche emerge è che questa religiosità si inserisce, o almeno va spesso di pari passo, con una visione conflittuale con le altre identità religiose. E spesso questo si vede anche ad esempio nel modo in cui si scrive la storia nell'aria, nel senso che spesso la storia moderna e contemporanea viene presentata come uno scontro secolare tra le diverse confessioni religiose, quando al contrario la storia della penisola balcanica è stata un esempio di convivenza tra le diverse fedi religiose. Quindi in un certo senso questo grande potenziale che sicuramente hanno gli attori religiosi nella regione potrebbe essere sicuramente speso in maniera maggiore nella direzione di un aumento della comunicazione tra paesi vicini e una diluizione delle tensioni.
Allora, professor Pizzigallo, l'ho interrotta, dica.
No, volevo dire che dal quadro corretto e chiaro che ha messo in evidenza appunto la collega Rolandi, c'è un piccolo elemento di speranza, un piccolo elemento positivo, perché a me piace appunto vedere e progettare insieme. Dobbiamo sempre individuare pure una piccola via d'uscita che ci dia appunto e rimotivi le ragioni della speranza. In effetti le reazioni, ascoltato bene, le reazioni dei giovani rispetto al grande fenomeno dei migratori, dei flussi migratori che attraversavano il loro territorio, malgrado i muri eretti o i fili spinati dei governi, eccetera, si è mobilitata la società civile. La collega parlava che emerge dai dati di questa importantissima ricerca, che credo dovrebbe avere maggiore diffusione, bene ha fatto la Radio Vaticana ad occuparsene, cioè emerge però la stessa disaffezione alla politica che hanno anche i giovani. Non del sud-est Europa, ma dell'Europa occidentale. Basti vedere il numero, le percentuali dei votanti alle elezioni, certo. La disaffezione alla politica, il non voler credere, a rifugiarsi appunto nella società civile, nel volontariato. Questo è il dato positivo, cioè vale a dire che almeno nel profondo quei valori di solidarietà e quelle best practice che l'Unione Europea, l'idea dei padri fondatori aveva, messo in cantiere e messo nell'aria e nelle speranze della gente, ha attecchito, e quindi il fatto che i giovani a latitudini diverse abbiano le stesse reazioni ed hanno il comune sentire è un fatto positivo, che forse l'Europa è nel profondo delle anime, certo, i sentimenti di solidarietà europea dello
dovrebbe considerare insomma.
Fa sperare, certo, manca il contesto politico, e il contesto politico, dottoressa, è uno solo: o si arriva all'idea di attenuare le politiche, gli atteggiamenti sovranisti degli stati membri dell'Unione per privilegiare invece il ruolo del Parlamento europeo, che è l'unico organo, ricordiamocelo, eletto direttamente dal popolo, e solo così anche i giovani del sud-est Europa, come i giovani del sud-est del sud, o dell'Europa sud-occidentale, potranno eleggere i loro parlamentari in Europa in una maniera, un po' diversa dal come appunto eleggono forse alcuni parlamenti nazionali.
Io non so se Francesca Rolandi vuole aggiungere qualcosa come chiosa a questa puntata dedicata al sentire dei giovani, poi alla fine di tutta Europa.
Sì, io concordo con il professor Pizzigallo, credo che se i valori europei tornassero in primo piano nell'agenda, questo avrebbe un effetto determinante sulle sue periferie interne ed esterne dell'Unione Europea. Ricordo anche che in quest'area fino a un decennio fa esisteva veramente una dicotomia tra due visioni del mondo, una visione di apertura e di democrazia e una visione nazionalista e di chiusura verso l'esterno. E ovviamente l'Unione Europea rappresentava il primo di questi punti.
Certo.
Oggi invece vediamo le stesse sedi dell'Unione Europea che sono pervase anche di dichiarazioni di chiusura, quando non xenofobe. Quindi sicuramente un cambiamento del clima europeo può contribuire a anche un miglioramento della situazione dell'area, unito a un impegno di tutti gli attori locali per una comunicazione maggiore tra paesi vicini che sono stati, soprattutto nell'area post-jugoslava, artificialmente separati negli anni 90. Quindi infrangere queste barriere e una maggiore comunicazione e mobilità sicuramente sarebbe positiva. In Serbia si fa un gran parlare di Kosovo, ma quando si guarda alle giovani generazioni sono pochissimi i giovani serbi che hanno mai conosciuto un kosovaro albanese.
Quindi io ringrazio sicuramente Francesca Rolandi, storica, ricercatrice tra l'altro presso l'Università di Fiume, Matteo Pizzigalli, docente all'Università degli Studi di Napoli Federico II e professore di storia delle relazioni internazionali. Grazie per essere stati con noi, buon anno, buona vita.